Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi.
Va bene, era prevedibile, la rete internet è arrivata anche fra i vigneti.
Beh sì, certo.
E poi in Italia doveva per forza arrivare.
Era inevitabile.
Di questo parleremo fra poco in apertura. Benvenuti e benvenute a Mebius, adesso i titoli.
Y4Wine, ovvero sensori wireless per monitorare i vigneti. Strumenti innovativi per migliorare la qualità del vino italiano. Batteri pulitori, rimuovono particelle di smog dai monumenti. Parliamo delle attività di biorestauro dell'Enea. Creme, lozioni, unguenti vari, shampoo e smalti. Potrebbero tutti avvalersi delle nanotecnologie. Ma ci va bene?
Allora, la rete fra i vigneti.
Eh sì, è un progetto nuovo, un progetto innovativo presentato al Vinitaly,
che
è appena terminato, e ovviamente noi che ci occupiamo di scienza e tecnologia ci siamo interessati a questo progetto che si chiama Y4Wine.
Da wireless.
Per il vino, appunto, ed è un progetto che nasce da una startup sarda di Alghero che si chiama Primo Principio. Con noi stasera c'è il fondatore, uno dei soci della startup, Federico Longobardi. Buonasera.
Buonasera a tutti.
Eccoci
da dove
qua.
Incominciamo?
Allora, cominciamo intanto, che cos'è Y4Wine? Abbiamo detto deriva da wireless nel vigneto, ci spieghi un po' di più.
Esatto. Allora, Y4Wine, come il nome prova ad indicare, è una soluzione tecnologica 100% wireless, quindi senza fili, pensata per i produttori di vino. L'obiettivo è quello di trasferire in un contesto agricolo, agroalimentare, in particolar modo nel vigneto, delle tecnologie che si utilizzano in ambito industriale e metropolitano. Quindi andiamo a realizzare una rete senza fili di sensori che permettono al nostro campo e alle nostre piante di comunicare in tempo reale con l'agronomo o con chi si prende cura di loro.
Andiamo con ordine.
Sì.
Intanto diceva ovviamente senza fili, perché cablare, diciamo, con dei
sarebbe
fili
sarebbe anche brutto esteticamente.
Tutto il vigneto sarebbe impossibile. Quindi, diciamo, comunicano tra loro attraverso la rete?
Esatto. Mm? Attraverso la rete, assolutamente sì. Uno dei punti chiave della soluzione è quello di riuscire a garantire, appunto, un accesso alla rete, un accesso ad internet in qualsiasi contesto rurale, remoto ed isolato, quindi una vera e propria soluzione contro il divario digitale in questo senso.
Però messa così come siamo arrivati a questo punto, sembrerebbe che le viti vadano in rete e aprano la propria pagina Facebook, mentre invece perché? Che segnali devono circolare? Ci spieghi questo.
L'agronomo, l'enologo e il produttore sono interessati fondamentalmente a conoscere lo stato di quello che è l'ecosistema vitivinicolo. Mm. Per farla semplice, un ecosistema fondato da terra, aria e pianta. Mm. I nostri sensori quindi comunicano in tempo reale le condizioni microclimatiche, le condizioni di salute della pianta e anche lo stato del terreno. In questo modo chi se ne prende cura può avere accesso in tempo reale a più vigneti contemporaneamente ed intervenire con puntualità per realizzare un'ottimizzazione della produzione. Quindi gli obiettivi fondamentali sono produrre di più, produrre una qualità più elevata e ridurre l'impatto ambientale.
Ma perché le cose cambiano metro quadro per metro quadro? È questo che è il problema?
Esatto.
Questo lei ce lo deve spiegare, perché non è mica chiaro, sa tutti.
Sì, noi forse ce ne siamo occupati tanto tempo fa. Si chiama agricoltura di precisione, se non erro, giusto?
Assolutamente, assolutamente. Agricoltura di precisione o sito specifica. Che cosa accade oggi? Che un produttore entra su Google Meteo o qualcosa del genere e va a estrapolare i dati meteorologici di una stazione che probabilmente sarà 10, 20, 30 km dal suo vigneto. Mm-hmm. Questo spesso è controproducente, perché in realtà il microclima sul territorio varia anche a una distanza di poche decine di metri.
Giusto.
Quindi quello che riusciamo a fare è misurare l'ecosistema reale, quindi il microclima reale che è presente in ogni singolo appezzamento del terreno.
E poi ci sono anche altri parametri, che ne so, l'acidità del terreno che cambia anche quella molto rapidamente, forse cose di quello, o la salute di un singolo gruppo di piante che stanno in 10 metri quadri, per esempio.
Un passo in avanti determinante è quello di poter individuare delle azioni in maniera puntuale. Quindi io posso andare a misurare dei parametri che voglio, ad esempio ci sono più di 50 sensori disponibili, i sensori integrabili sono potenzialmente infiniti, abbiamo integrato anche delle telecamere ad esempio. Quindi
dunque lei dice 50 sensori disponibili, cioè che ci restituiscono 50 parametri diversi.
Esatto, andiamo quindi dai parametri più comuni di una centralina microclimatica, dei parametri addirittura chimici, lei ha nominato il pH, andiamo anche ad esempio alle telecamere, questo è fondamentale, riusciamo a vedere in tempo reale il vigneto. E questo ha anche un'applicazione nella comunicazione.
Cosa ci serve infatti?
Vederlo, non basta camminare.
Assolutamente, non basta camminare, anche perché camminare in un vigneto di 20, 30, 40, 50 ettari ha un costo e non è possibile farlo tutti i giorni. E poi vedere il nostro vigneto significa prima di tutto poter intervenire ad esempio al momento giusto, al punto giusto, solo se dove serve per la difesa fitosanitaria. Ma significa anche in un secondo momento poter far vedere al consumatore finale il tramonto, l'alba o un'azione determinante, quale la vendemmia, nel mio vigneto. Quindi far ripercorrere al consumatore il percorso che va dal grappolo al vigneto.
Vabbè, quello dal punto di vista del marketing.
Però la cosa
invece interessante è quella che diceva sulla difesa fitosanitaria, nel senso che se ci dovesse essere una singola pianta che viene ad esempio attaccata da qualsiasi tipo di parassita, si può agire sulla singola pianta, è questo che ci fa capire.
Sì, si può agire diciamo sulla singola microzona più che sulla singola pianta, questo è quello che viene fatto più di frequente, quindi agiamo sulla microzona di interesse, ma soprattutto agiamo al momento giusto, perché queste piante ci mandano un SMS o una mail dicendo che hanno bisogno di noi.
Ecco, ma ad esempio è possibile che una parte del vigneto sia più o meno esposta al sole, quindi abbia bisogno di essere annaffiata di più o di meno, e quindi anche in questo caso il sensore, diciamo, che rileva ad esempio l'umidità del terreno, questa cosa ce la può dire?
Assolutamente. Una delle applicazioni è quello di correlare questi sensori e questi dati con dei modelli agronomici ed eventualmente con delle azioni, quindi con le automazioni. Una delle automazioni più comuni che si applica a questi sensori è appunto l'irrigazione. Questo filare o questo gruppo di filare, questi gruppi di piante hanno sete, diamogli da bere. Okay. Questa è un'idea.
Senta, ma poi che cosa c'è? Perché a questo punto mi viene in mente la control room di Houston per le imprese spaziali, cioè nella cascina c'è una
l'agricoltore
stanza.
Ha la stanza dei bottoni.
Com'è che è così?
No,
un
allora,
pochino nostra... sì, però non è neanche brutto, voglio dire.
Uno degli aspetti determinanti è creare una tecnologia che noi abbiamo definire umana. Quindi una tecnologia umana è una tecnologia per tutti, quindi la stanza dei bottoni in realtà è un qualsiasi dispositivo, un tablet, un cellulare o un PC connesso ad internet.
Ah, quindi è tutto molto sintetizzato, centralizzato.
Tutto molto semplice, non c'è bisogno di nessun software, basta accedere con una username e una password alla nostra piattaforma web e si ha accesso in tempo reale al proprio vigneto.
Perché voi fate l'installazione di tutto questo per il cliente, fate l'installazione e poi uno utilizza la vostra piattaforma.
Esatto, noi realizziamo, quindi il cliente finale avrà un prodotto installato nella propria cantina, nel proprio vigneto, è un servizio. Il servizio è un accesso a una piattaforma web dove avviene l'interazione con i dati.
E poi per effettuare le risposte, cioè se io capisco che quella parte di vigneto ha bisogno di essere innaffiata, per innescare, come dire, il segnale, è possibile fare anche quello in maniera automatica?
Assolutamente, lì la scelta è sulla politica di gestione del cliente finale. Sì. Volendo assolutamente sì. L'utente, quindi il viticoltore, può intervenire oppure far intervenire automaticamente un sistema di irrigazione.
Certo, va bene, a questo punto il vino esce dalla chiavetta.
Esatto,
USB,
2 USB
8
e
giga,
siamo a posto.
Saranno un sacco di litri.
No, in realtà voi state già lavorando sul campo.
Questo prodotto è frutto di 2 anni di ricerca e sviluppo qui a Porto Conte Ricerche. Noi siamo insediati in un centro di ricerche regionali in provincia di Sassari ad Alghero. Abbiamo passato 2 anni a stretto contatto con i produttori, quindi i viticoltori. Sono loro che ci hanno indicato le esigenze che noi stiamo provando a risolvere.
Cosa avete prodotto? Il Canonau 2.0?
No, per adesso il partner più importante è in Basilicata, quindi un Aglianico del Vulture 2.0.
Ah, va bene, va bene.
Ci tenevo a segnalarvi quello che è il futuro. Il futuro è un progetto pilota con una startup in Puglia che produce olio extravergine di oliva, si chiama Prodotto d'Italia.
E lì
c'è un progetto pilota in cui saremo in grado di realizzare una filiera trasparente. Quindi questi sensori saranno molto di più, saranno utilizzati in maniera capillare e il consumatore finale, scattando una foto a una bottiglia di olio, potrà vedere come, quando, in che modo l'olio di quella bottiglia è stato prodotto.
Quindi per garantire qualità e tracciabilità in qualche modo.
Qualità, tracciabilità è una scelta quindi più consapevole al consumatore.
Va bene, buon grazie lavoro. Longobardi, davvero in bocca al lupo allora.
Grazie a voi, crepi.
Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.
È un tipo di ricerca che noi ogni tanto incontriamo. A Mebius ne abbiamo già parlato, però continua ad evolversi, ci sono novità interessanti, è una ricerca curiosa che mette insieme biologia, bio e restauro. Sembra
infatti,
impossibile.
Infatti, si chiama proprio così: biorestauro o biopulitura con batteri. Ne parliamo perché l'Enea sì, ha un'attività di ricerca in questa direzione e ne parliamo con una delle coordinatrici di questa attività. È una ricercatrice, certo, dell'Enea. Diamo il benvenuto ad Anna Rosa Sprocati. Buonasera.
Buonasera.
Buonasera e benvenuta.
Grazie.
Ecco, noi forse a Mebius qualche volta ne abbiamo già parlato, però direi di fare un'introduzione. Sì, ecco, sì. Su che cos'è il biorestauro, la biopulitura, poi entriamo magari nel dettaglio della vostra ricerca.
Sì, queste ricerche nascono soprattutto per alcune problematiche che non avevano ancora una soluzione ideale con i metodi chimici o fisici. I batteri hanno la capacità di andare ad agire in modo molto selettivo perché scegliamo quelli adatti per mangiare o per sciogliere un certo tipo di substrato, quindi riescono a lavorare in modo selettivo e così insomma la ricerca nasce un po' da questo. Laddove non ci sono ancora delle soluzioni oppure dove le soluzioni possono esistere ma i prodotti che vengono usati sono molto tossici per i restauratori oppure anche non riescono ad agire bene senza un eventuale danno per l'opera, allora andiamo a provare con dei sistemi biologici.
Ma perché, scusi, quello che si distende sull'opera, per esempio la facciata di una chiesa, non è sempre la stessa, non è sempre fatto delle stesse molecole, ci possono essere componenti diverse, e voi cosa avete? Avete dei batteri che aggrediscono solo quella componente lì?
Noi li cerchiamo, nel senso che le faccio un caso. Il lavoro che abbiamo fatto sui dipinti murali della Casina Farnese è cominciato perché i restauratori che già ci stavano lavorando avevano trovato delle difficoltà particolari a rimuovere certi substrati.
Ad esempio, ci dica
ad
quali
esempio
erano
delle sostanze proteiche, molto probabilmente caseina invecchiata, che residuo di passati trattamenti di restauro eseguiti. Ci hanno proposto di sperimentare qualche vostro metodo su queste particolari depositi che per noi è difficile rimuovere con i nostri sistemi e quindi abbiamo avviato questa ricerca, quindi bisogna fare una indagine, insomma un'analisi per capire qual è la composizione chimica di questi depositi che vanno rimossi. In quel caso abbiamo visto che erano proteine ma erano anche gessi, erano carbonati, apatiti, un'altra serie di composti, quindi sia organici che inorganici. E allora quando sappiamo qual è la natura dei composti da rimuovere, noi abbiamo una banca nostra di ceppi, una collezione e quindi li conosciamo fino a un certo misura, insomma li abbiamo caratterizzati, sappiamo che cosa sono in grado di fare a grandi linee. E quindi in base a queste informazioni che abbiamo già di base scegliamo dei batteri che stanno nella nostra collezione e cominciamo a fare degli screening per capire, facciamo il caso della caseina, quali sono in grado di crescere sulla caseina, quindi di utilizzarla degradandola fino a portarla a un livello in cui poi è possibile la rimozione.
Cioè loro se la mangiucchiano?
Loro la mangiano proprio.
Okay.
Cioè crescono su quello, quindi noi in questo caso facciamo un passaggio, li affamiamo, nel senso che li rendiamo, gli facciamo esaurire tutte le riserve che hanno internamente ancora dai terreni in cui li cresciamo.
E a quel
quindi
punto vanno all'attacco.
E quindi questo facilita l'attacco, perché appena si mettono, come noi, diciamo, quando abbiamo una fame da lupo, appena si mettono
a tavola, certo,
strato, facciamo in modo che venga.
Ecco.
E quelli, diciamo, in quel caso degradano selettivamente quel composto. Tant'è vero che in certi poi punti c'erano questi depositi stratificati, quindi sopra c'erano gessi o carbonati che sono inorganici, quindi abbiamo usato dei ceppi batterici diversi. Prima abbiamo fatto un impacco con quelli che sono in grado di disciogliere questi composti inorganici. Siamo arrivati allo stato di caseina e poi abbiamo applicato il batterio che sa mangiare la caseina e questo si è mangiato la caseina e abbiamo portato a uno stato di biopulitura tale che poi è stato possibile concludere bene il restauro. Noi sappiamo che alcuni batteri sanno mangiarsi alcune cose e altri altre cose, quindi noi li scegliamo in base alle loro caratteristiche naturali che noi abbiamo studiato e che noi conosciamo.
Cioè, se ci sono i batteri affamati di petrolio, voi utilizzate quelli, se ci sono quelli affamati di caseina, prenderete quegli altri.
Se sono affamati vuol dire che non hanno più nessuna riserva interna e se sanno usare il petrolio, mangiano il petrolio.
Certo.
Infatti il caso, forse se posso dirlo, un altro diciamo recente lavoro, abbiamo collaborato con la Galleria Nazionale di Arte Moderna qui a Roma, avevano delle statue che erano state, una statua in particolare era stata all'aperto insomma per 40 anni.
Ah, e quindi era inquinata. Era piena di smog.
Era proprio, diciamo, compenetrato però nel marmo, non erano croste, quindi rimovibili in qualche modo. E quindi dopo che i restauratori hanno fatto i trattamenti che normalmente loro fanno, quindi con impacchi di carbonato d'ammonio, eccetera, noi abbiamo appunto utilizzando qui un insieme, un piccolo consorzio di batteri con cui sapevamo che erano in grado di digerire il petrolio, gli idrocarburi, li abbiamo applicati su queste statue e poco alla volta, diciamo, questi hanno effettivamente lavorato schiarendo molto
anche in profondità,
queste
macchie. Anche in profondità.
Anzi, sono riusciti a estrarre dalla matrice del marmo queste sostanze molto scure.
Ma come si fa, ad esempio, a spalmare i batteri sui dipinti e sulle statue? Questo sono molto curiosa.
Ci sono diversi modi, bisogna scegliere il modo adatto. Ecco, questa è una cosa importante, che queste, cioè, non c'è né un batterio che va bene per tutto, né un modo di stenderlo che vada bene per tutto. Bisogna studiare il caso e quindi diciamo agire in modo adeguato. Quindi nel questo caso noi abbiamo quasi per, diciamo, no, serendipity, nel senso
che
noi cercavamo un modo di applicarli. I restauratori avevano con sé un materiale che si chiama laponite e noi abbiamo, siccome avevamo bisogno di impacchi che stessero anche su pareti verticali o su soffitti, quindi che non, senza rilasciare il contenuto,
che non scivolassero giù.
Esatto. Abbiamo messo a punto questo sistema che sospendendo i batteri in questa laponite abbiamo avuto questi impacchi che sono andati benissimo proprio.
Scusi, non abbiamo però capito benissimo che cos'era la laponite.
E la laponite è una argilla a base di silicati, però in altri casi, ad esempio sulla carta, abbiamo fatto anche una sperimentazione per la biopulitura di colle animali da materiale cartaceo. In quel caso invece usiamo un altro supporto per stendere i batteri, che in quel caso era un agar.
Tecnicamente proprio la fase, quella finale insomma, in cui depositati i batteri, lì come avviene? Pennellando, no? Spruzzando?
No, se è un agar, diciamo, è un, immaginate una specie di foglietto semirigido che viene applicato,
depositato
sopra.
Molto,
comunque che si mette sopra alla superficie, insomma, da... La laponite si spalma, è anche quello un gel ma molto morbido, si spalma con una spatola e allo stesso tempo si rimuove con una spatola.
Sì. Quanto devono stare a contatto?
E anche questo è molto variabile, sulla carta ad esempio abbiamo visto che in 4 ore veniva ripulito perfettamente la colla, veniva rimossa, sui dipinti murali li abbiamo lasciati una notte. Sicuramente è accorciabile, però ecco, anche questo va concordato con i restauratori, perché loro sanno benissimo che cosa può essere applicato per quanto tempo senza recare danno all'opera
però
d'arte.
Tendenzialmente sono tempi brevi,
abbastanza brevi,
non sono considerati brevi dai restauratori,
sì,
perché loro fanno impatti di un'ora, diciamo sono ecco, i restauratori stessi poi con cui abbiamo collaborato, a loro dicono chiaramente va valutato, perché se poi la rimozione è con prodotti innocui, che non anche innocui verso l'opera d'arte.
A questo proposito, diciamo che le vostre tecniche non sono tossiche, quindi hanno dei tempi di esposizione magari leggermente più lunghi, però certamente sono più maneggiabili e più utili anche per i restauratori stessi.
Sì, ecco, infatti proprio questo diciamo è un punto molto importante, perché non è che adesso col biorestauro si voglia sostituire la metodologia tradizionale di restauro, però laddove può essere molto utile, laddove o non ci sono ancora soluzioni soddisfacenti oppure l'impiego dei prodotti è molto tossici, quindi si può andare verso la sostituzione dei prodotti tossici per gli operatori e per l'ambiente, chiaramente questo è un punto importante. Un altro punto, se posso dire, è che noi facciamo la parte di ricerca e quindi che porta, che ne so, una procedura, noi abbiamo anche depositato un brevetto come Enea, però poi chiaramente bisogna fare il passo successivo per rendere questi prodotti disponibili sul mercato, quindi per creare un mercato del biorestauro, e qui devono intervenire chiaramente anche le ditte.
Beh, certo, ci devono essere delle aziende che producano questo. Sì, lei dice un punto un po' particolare. Perché venga applicato bisogna che ci sia un po' di produzione, certo.
E nel nostro paese siamo ancora un filo indietro, lei?
E qui è una, sono tecniche che possiamo dire ancora molto nuove, nel senso che c'è stata una sperimentazione non da parte nostra, soprattutto dell'Università di Milano, che è durata circa 10 anni, eccetera, per cui erano state trovate delle soluzioni per una certa, per due tipologie di problemi, però adesso allargando le possibilità, e c'è più interesse e più sensibilità verso la sostituzione dei prodotti tossici, credo che sia arrivato il momento di da un punto di vista di ricerca allargare al massimo per studiare le potenzialità di queste tecnologie.
E poi una volta trovate di produrle, insomma.
Esatto,
certo.
Esatto.
Va bene. Allora, intanto buona ricerca. Ci faccia sapere se la situazione in Italia in questo senso migliorerà. Buon lavoro e buona ricerca davvero, Sporcati.
Grazie mille, grazie a voi.
Buona serata.
Buonasera.
Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.
È vero, Chiara, che sta per arrivare l'estate e quindi il grande regno della cosmesi,
della crema solare.
È il momento di esplosione di tutto ciò che è cosmetica, ma noi invece trattiamo questo argomento oggi perché Mebius, ma molti di voi lo sapranno già, insomma, fa parte delle attività di comunicazione di un progetto europeo, Nanopinion, che si interessa di produrre comunicazione sulle nanotecnologie, però in modo molto problematico e molto aperto, andando a vedere i chiari e gli scuri di questa rivoluzione nanotecnologica che si distende sui settori più diversi, perché va dallo spazio.
Avevamo appena parlato dei tessuti, se non sbaglio.
Esatto, avevamo appena parlato dei tessuti e si può arrivare invece a tutto questo grande settore che in qualche modo c'entra con quello che discuteremo oggi, che è appunto la cosmetica. Sono ospiti con noi questa sera Umberto Borellini. Buonasera Borellini.
Buonasera.
Benvenuto.
Lei è cosmetologo e insegna in diversi master universitari che sono proprio dedicati alla cosmetologia. E poi abbiamo Elisabetta Scordari. Buonasera Scordari.
Buonasera.
Lei è responsabile del settore regolatorio, quindi quello che si interessa delle regolamentazioni, di un'azienda che produce cosmetici, che è la Debora. E poi sentiremo anche in una breve intervista Carla Ferreri, che è una ricercatrice del CNR nell'area nanotecnologie, ma appunto fra poco la sentiremo. Io incomincerei da lei, Elisabetta Scordari, perché appunto la cosmesi è stato forse uno dei primi settori, se non il primo, in cui si è parlato di nanoparticelle, di interventi nanotecnologici, già un po' di anni fa, e poi però questi erano anche scritti sulle etichette delle creme, e poi sono scomparsi, sono stati tolti. Ci spieghi che cosa è successo, perché è avvenuto ciò?
Sì, anche se per il pubblico non è proprio così,
no,
infatti,
certo,
conosciuta,
certo,
la questione.
È vero, hai ragione, Chiara, la davamo per scontata. È avvenuto questo, sono uscite, no, delle creme che portavano nelle loro etichette.
Sì, queste nanotecnologie e poi non se n'è più parlato così tanto. Allora sì, sicuramente un po' di anni fa credo che il primo sia stato Dior che ha utilizzato questi liposomi nanostrutturati in un sistema di trattamento, in una sua linea di trattamento. Niente, si tratta appunto di una tecnologia che nella fine degli anni 80, quindi anni 90, ha aiutato e comunque ha dato uno strumento molto utile alla cosmesi per sostanzialmente per dare stabilità ad ingredienti funzionali che altrimenti insomma non avevano stabilità e quindi perdevano la loro attività, insomma.
Stabilità intende che cosa?
Rimanevano attaccati alla pelle.
No, praticamente ci sono alcuni ingredienti funzionali che ovviamente sono poco stabili, tipo le vitamine, gli antiossidanti. Quindi cosa succede? Nel momento in cui viene messo il prodotto cosmetico sulla pelle, la realtà è che questi ingredienti funzionali perdono la loro funzionalità. Questi carrier nanostrutturati si permetteva a queste sostanze di conservare la loro attività anche, insomma, in seguito al contatto con la pelle, ecco, quindi dare una maggiore penetrazione alla sostanza.
Ecco, lei Scordari, scusi, la interrompo un attimo, ha introdotto un termine che poi sentiremo anche più volte, credo, che è questo del carrier nanotecnologico. Vuol dire che una molecola nano, insomma un vettore nano, no? Viene ad essere, come dire, il veicolo con il quale le sostanze con cui abbiamo a che fare, possono essere farmaci, possono essere cosmetici o anche tante altre cose, viene applicato su, per esempio in questo caso, una certa superficie. Allora lei diceva questi carrier nano riuscivano a rendere stabile.
Stabilità, certo. Inoltre sono, come diciamo, gli ingredienti nano sono molto utilizzati appunto nelle creme solari. Ho sentito che prima accennava alle creme solari, perché tramite queste dimensioni nano dei filtri si è data la possibilità di rendere più gradevoli i filtri solari, soprattutto nelle creme ad alta protezione. Altrimenti avremmo oggi delle creme solari, delle emulsioni che in realtà sulla pelle in spiaggia darebbero
effetto cemento, certo.
rendono invisibile l'applicazione.
Però dicevate che a un certo punto sono stati ritirati dal mercato questi prodotti?
No, assolutamente non sono stati ritirati dal mercato, semplicemente questo. Diciamo così, in passato venivano evidenziati a livello di claim molte creme, piuttosto queste creme solari, trattamenti eccetera, evidenziavano la presenza di nanotecnologie. Dal 2009 cosa è successo? I legislatori hanno voluto definire in maniera esatta cosa si intende per nano ingrediente, dando una definizione appunto univoca a livello appunto legislativo. Cosa è successo? Evidentemente un po' quando interviene il legislatore probabilmente si ha sempre il timore che come dire, sia per allertare
c'è qualcosa che non va.
Pericolosità, esatto. In realtà il mio punto di vista è che semplicemente con il nuovo regolamento si è data sicuramente una definizione univoca del nano ingrediente, del nanomateriale, e poi si è posta maggiore attenzione al fattore sicurezza. Diciamo, lo scopo finale è sempre quello di dare al consumatore finale del prodotto cosmetico un prodotto finito, sicuro al 100%, contenente ingredienti adeguatamente studiati, ecco, che non siano pericolosi.
Se ho capito bene, fino al 2009 insomma si pubblicizzava questa cosa del fatto che ci fossero delle nanoparticelle. Dopo il 2009 c'è stata la tendenza a non dirlo, a non farlo sapere?
Sì, forse più per paura, così, diciamo, sì, insomma, una sensazione che possa, che nano sia qualcosa da evitare, da...
Ecco, invece non è così.
Secondo lei non è così.
Ok.
Io non la vedo così.
Borellini, io so che lei è di un'opinione diversa.
Beh, sicuramente un po' diversa.
Un po' diversa.
Nel senso che... nel senso che innanzitutto parto dal presupposto che per legge i cosmetici, per definizione proprio, non possono svolgere attività terapeutica, per cui mi chiedo, in un cosmetico che deve agire in superficie, che ruolo possa avere un nano ingrediente. Certo, aumentare la stabilità è una cosa utile, però arrivando a bomba al discorso dei filtri, se per rendere più gradevole la texture mi devo immaginare che molecole fisiche come l'ossido di zinco e il biossido di titanio, che sono due schermi fisici, possano, come sta allertando un importante ente americano, essere riscontrati e avere accesso illimitato a tutti i tessuti, mi sembra un po' assurdo. Ovvero, io credo che un buon prodotto solare funzioni quanto più il filtro e lo schermo agiscano in superficie per far rimbalzare i raggi. Cosa diversa sarebbe per un, non so, un antivirale che vuole andare a colpire un virus all'interno,
certo,
di una verruca.
Ecco,
per farmaci, allora tutto un altro discorso. Ma se penso a un solare che io immagino, dalla mia esperienza in laboratorio, che più rimane in superficie e più funziona e più respinge, io la vedo così. Poi, per quanto riguarda la texture, ad esempio, io sono a conoscenza di strutture micro, di filtri micronizzati, quindi non c'è più quell'impasto bianco tipo la pasta per il culetto dei bambini che davano questo effetto bianco, proprio tipo il fantasma che girava, ma sono molto più gradevoli, non sono nano, ma comunque svolgono un'azione riflettente, secondo me sufficiente. Ecco, questo però è il mio punto di vista.
Ma perché lei ritiene che potrebbero esserci dei problemi anche dal punto di vista di tossicità, insomma, ritiene che ci sia ancora poca ricerca su questo?
Ma io, diciamo, più che io, sono alcune pubblicazioni, alcuni studi, tipo questo della NRDC americana, che ha appunto verificato la presenza in circolo, dopo l'applicazione topica di sostanze nano, di questi ingredienti che migravano e che viaggiavano indisturbate per le zone raggiunte dai capillari.
Venivano assorbite.
Venivano assorbite. E quindi penso che in un discorso cosmetico, ma ancor più in un discorso di protezione solare, a mio parere è quantomeno un po' subdola come questione. Io sono un po' più sul meccanismo classico: non voglio scottatura, voglio proteggere i tessuti dal fotoinvecchiamento e dalle scottature, metto un qualcosa che mi protegge. Punto. Però ripeto, è un mio parere.
Noi adesso proseguiamo, vi faccio sentire questa breve intervista con Carla Ferreri, ricercatrice del CNR, e poi dopo ci sentiamo per commentarla. Carla Ferreri, buonasera.
Buonasera.
Lei è primo ricercatore del CNR, lavora nell'area nanotecnologie e in particolare lei si interessa di modelli di liposomi che veicolano salute, insomma, di protezione dalle malattie. Qual è però la sua opinione?
Ma la mia opinione è che l'idea di fare veicolare sostanze attraverso delle vescicole, come possono essere appunto le varie nanotecnologie, è assolutamente valida, perché è così che fa il nostro organismo. Allontanarci però dalla qualità delle molecole che fa il nostro corpo e farne altre che sono totalmente artificiali e quindi danneggiano sicuramente, oppure hanno un'interazione sbagliata con il nostro organismo, questa è una estrapolazione di una cosa che è stata fatta dall'uomo. Tant'è vero, vorrei dirle che i farmaci a cui lei fa riferimento, In questo momento noi facciamo parte di gruppi europei che abbiamo presentato domande alla Horizon 2020 per vescicole assolutamente simili a quelle del nostro corpo, altrimenti neanche la cellula tumorale li riconosce. Quindi non è assolutamente vero che per fare dei nano vettori debba essere usata una tecnologia artificiale.
Quindi se noi stiamo molto rigorosi nella progettazione del sistema appunto di veicolazione,
bravissimo,
a sua opinione non ci sono problemi, possiamo benissimo pensare anche...
Questo è uno sforzo che devono fare le aziende. Cioè le aziende devono capire che adesso dal consumatore in poi nessuno vuole delle cose artificiali. E questa è una questione di tecnologia, cioè le macchine che in questo momento formulano le creme probabilmente non sono adeguate a utilizzare degli altri tipi di principi. Questo è un adeguamento che può certo costare qualcosa alle aziende, quindi è anche una questione dei mezzi che si adoperano, però non è impossibile.
Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.
Continuiamo allora a trattare questo argomento del rapporto fra nanotecnologie e le tante possibili declinazioni della cosmesi. Lo stiamo facendo con Umberto Borellini, che è un cosmetologo e poi docente di cosmetologia in diversi master universitari, e con Elisabetta Scordari, che si interessa di tutto l'apparato regolatorio per un'azienda cosmetica italiana che è la Debora. Ci eravamo lasciati, appunto, adesso abbiamo sentito questa intervista con Carla Ferreri, che la sua tesi, appunto, la ricordo rapidamente, è che si tratta proprio di vedere che tipo di vettori nano noi utilizziamo per lavorare in generale nelle nanotecnologie e quindi anche nella cosmesi. Ce ne sono alcuni che sono naturali, altri che sono artificiali. Bisogna che le aziende abbiano attenzione e si facciano responsabili di questa cosa. Ma Scordari, volevo chiedere a lei, anche per quanto aveva detto prima Umberto Borellini, cioè ritenete che sia effettivamente indispensabile utilizzare questo tipo di tecnologia oppure potrebbe essere sostituita egregiamente in altro modo?
Dipende dai casi. In alcuni casi potrebbe essere indispensabile perché, per esempio, mi risulta che alcuni pigmenti esistono solamente in forma nano e di conseguenza per ottenere un determinato effetto colore devo per forza utilizzare quelli. In altri casi sicuramente l'industria della ricerca sulle materie prime sta proseguendo anche per dare delle alternative. Il concetto che voglio far passare, che di cui sono estremamente convinta, è che tutto quello che viene utilizzato nel cosmetico è sempre frutto di un'adeguata ricerca, a maggior ragione con le richieste appunto del nuovo dettato regolatorio, quindi del nuovo regolamento, che diciamo così rende ancora più responsabili le aziende, richiedendo loro un adeguato profilo tossicologico laddove l'azienda scelga di utilizzare un nano ingrediente nel suo prodotto.
Scordari, finora abbiamo parlato dell'utilizzo delle nanotecnologie in ambito di creme solari, quindi filtri e così via, e Borellini diceva vabbè, per quella cosa lì in particolare potremmo forse farne a meno perché la texture si riesce ad ottenere anche in altri modi. In quali altri cosmetici invece e in che modo si possono utilizzare le nanotecnologie? Ad esempio, non so, il fardo, il colore, i pigmenti, in che altro modo?
Sì, sicuramente ci sono dei pigmenti che esistono in forma nano, che vengono utilizzati appunto in questa forma. Mi viene in mente, non lo so, un particolare colore nero che si chiama carbon black, che mi risulta essere presente solo in forma nano, o perlomeno.
Per cosa serve? Per
il
rimmel? Sì, è un colorante che per esempio può essere utilizzato nei mascara, sì, per esempio. Comunque, ripeto, tutto quello che viene utilizzato, tutti gli ingredienti in forma nano, devono presentare un adeguato profilo tossicologico prima di essere, come dire, autorizzati nell'inclusione in prodotti finiti, ecco.
Immagino che ci sia anche tutto il settore delle creme antirughe e qui Borellini, forse quello che lei diceva prima, cioè il fatto che si deve entrare in profondità, sembrerebbe, come dire, una condizione inevitabile.
Sì, certamente.
Assolutamente, è chiaro che il mio allertare era più rivolto a pigmenti inorganici, così un po' lontani dalla biodisponibilità o alla bioidenticità. Però chiaramente ipotizzare un cosmetico in grado di veicolare al derma alcuni peptidi, alcune frazioni in grado di migliorare anche l'aspetto della pelle, io sono, diciamo, ben favorevole. Credo poi che con questi cambiamenti forse non si dovrebbe più parlare di cosmetico, ma forse cominciare a parlare di queste nuove frontiere legislative che introducono il concetto di medical device, perché se uno va a guardare la legge sui cosmetici europea, si parla proprio di prevenire, mantenere in buono stato, proteggere, quindi tutto quello che ipoteticamente dovrebbe andare in profondità va un po' a scontrarsi con la definizione di cosmetico.
Sì.
Per cui comunque sostanzialmente l'idea è che se un nanovettore mi veicola un ingrediente già presente nell'organismo, penso a un acido ialuronico, caspita che bello, un medico estetico invece di iniettarlo con una siringa si potrebbe trovare a disposizione una pomatina in grado di riempire le rughe. Beh, questa è fantacosmesi, ma apprezzabilissima.
E però in quella direzione che stiamo pensando, no?
Certo, in quella direzione l'idea di un ingrediente biocompatibile presente già naturalmente nell'organismo che vada a sostituire o a rafforzare qualcosa che col tempo è andato a diminuire, ecco, questo chiaramente mi preoccupa molto meno.
E poi, come diceva forse la ricercatrice del CNR, la Ferreri, utilizzando dei carrier naturali forse sì, potrebbe essere una buona...
Però, a questo punto chiedo a tutte e due, mi pare che stiamo andando verso una... come dire, uno scenario nel quale, se spostiamo il cosmetico per tutta una serie di sue interventi anche importanti, insomma, se lo spostiamo verso il medicinale, beh, allora i regolamenti diventano molto più stretti, i trial, no? Come dite voi, tutte le prove che deve attraversare un cosmetico, che possono durare anche anni, diventano molto più stringenti, e a quel punto anche la vendita deve avvenire in farmacia, deve avvenire in luoghi controllati. Cosa ne pensa Scordari? Cioè, c'è un cambiamento mica da poco rispetto a com'è il mercato della cosmesi oggi?
Sì, stiamo parlando di prodotti borderline, nel senso che comunque ad oggi la definizione di cosmetico appunto resta quella che citava prima il collega, e di conseguenza, insomma, ad oggi non parliamo di azione profonda o di prodotti che vanno effettivamente in profondità, ecco, questo sì. Sì, andiamo probabilmente in questa direzione, ma nel momento in cui le ricerche ci sono, gli approfondimenti ci sono e la sicurezza è sempre, insomma, un punto fisso, perché, ecco, porre dei blocchi alla...
Certo, ma le aziende di cosmesi sono in grado di trasformarsi anche tecnicamente in aziende come quelle farmaceutiche?
Supportati adeguatamente da studi adeguati, da laboratori esterni, sì.
Ecco, mi pare che entrambi siano d'accordo su questa cosa, che ci vuole tanta ricerca per dimostrare in qualche modo che non sia minimamente tossico.
È un cambiamento proprio anche di tipo industriale, no, Borellini?
Certamente.
Andiamo verso case farmaceutiche. Va bene, poi noi non abbiamo la minima idea di che cosa potrà accadere, però abbiamo cercato di dare questa informazione trasversale per capire che cosa c'è sotto questa, una delle tante direzioni, che però certo dal punto di vista dell'impatto col pubblico, Chiara, è...
No, volevo sapere in questo, nello stato, diciamo, dell'arte
attuale,
in questo momento, Scordari, come siamo?
Voi per esempio producete delle creme che hanno,
allora,
dentro componenti,
laddove...
lo scrivete nell'etichetta?
Allora, laddove... A volte, laddove è stato possibile sostituirlo, è stato sostituito semplicemente per non creare così, alert nel consumatore finale. Ci sono però nei nostri prodotti che continuano ad avere degli ingredienti nano. Sì, adesso anche per legge è necessario riportarle in etichetta, di evidenziarle in etichetta, e nell'ingredient list il consumatore finale ritroverà il suffisso nano vicino all'ingrediente, che appunto è caratterizzato da queste dimensioni particellari.
Ecco, ma le chiedo, lo fate voi o lo stanno facendo tutti?
No, lo stanno facendo tutti.
Lo stanno facendo tutti.
È un diktat di legge, quindi chi non lo fa, insomma,
è cattivo.
È cattivo, esatto. È perseguibile comunque.
Va bene, grazie ad entrambi e buon lavoro. Grazie.
Buona serata a tutti, arrivederci. Mia mamma prendeva dell'olio di oliva, gli metteva dentro il limone e che faceva le bollicine sferiche e se lo spalmava. Io credo
per abbronzarsi fosse... o per proteggersi?
Sì.
Ah, ok.
Credo che fosse tremendo, una cosa pazzesca.
Beh, sì, veniva un po' una frittura, esatto. Come se fosse una superficie fritta.
Quando sei bruciato sei abbronzato.
Sei a posto. Va bene, adesso tornerò a casa e andrò a vedere se nel mio fard c'è scritto nano, nano, nano. Va bene.
Buona settimana a tutti, noi torniamo qui fra 7 giorni, ma nel frattempo
voi festeggiate una buonissima Pasqua, un buonissimo ponte.
Buone uova a tutti.